Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. In questo giovedì 9 di settembre la nostra apertura sarà dedicata al Myanmar, la vecchia Birmania, dove due giorni fa il presidente del governo ombre che si oppone ai militari al potere ha lanciato un vero e proprio appello all'insurrezione generale, chiamando tutti i cittadini birmani alle armi, chiedendo loro di partecipare a quello che ha definito la guerra popolare difensiva. Potrebbe essere un momento di svolta, proveremo oggi a capirlo, nella lunga lotta contro la giunta militare che, ricordo, ha ripreso pienamente il potere in Birmania con il colpo di Stato dello scorso 1 febbraio. Poi andremo in Afghanistan. In Afghanistan arriveremo con le interferenze di Andrea Borgnino. Oggi ascolteremo come nuovi programmi radiofonici e nuovi canali tentano di rompere la propaganda talebana. Tutto questo prima di arrivare in diretta a Kabul per aprire una finestra sullo straordinario lavoro dei giornalisti afghani che, come hanno testimoniato in modo tragico alcune immagini di vere e proprie sevizie e torture circolate ieri sulle reti sociali, sono sempre più nel mirino del nuovo potere. E tra sud-est dell'Asia e Afghanistan ci muoveremo come sempre anche attraverso le reti sociali. Allora, innanzitutto, proprio la segnalazione di quelle foto fatte circolare da un giornalista afghano, Tajuddin Suruj. Andate sul suo account per vedere anche in presa diretta quello che sta accadendo nel paese, e poi alcuni hashtag per seguire le vicende di Myanmar. What's happening in Myanmar? Myanmar military terrorist. Vi ricordo infine il numero per intervenire in trasmissione con un sms o un whatsapp, è il 335 56 34 296.
ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမြေတင်းနေတဲ့ကြတော့ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့2018ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာစရွေးမင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုဒီပြည်သူလူထုတင်မြှောက်ထားသည့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်ထို့သူအကြံဖက်စစ်အုပ်စုမှအာဏာလုယူပြီးနောက်ပိုင်း
Governo di unità nazionale, l'esecutivo ombra che contrasta il potere dei militari nel Myanmar. Il presidente Dua Lashila ha preso la parola due giorni fa, martedì, e ha lanciato un appello rivolto ai cittadini. Ha detto ai quattro angoli della Birmania, in ogni villaggio, città e paese, nello stesso momento è arrivato il momento di rivoltarsi, ha chiamato i militari golpisti dei terroristi e dichiarato lo stato di emergenza. Per capire che cosa sta accadendo nel Myanmar, il significato e l'impatto di quella che è una vera e propria dichiarazione di guerra, guerra difensiva popolare, abbiamo chiamato Sara Perria. Sara, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno.
Sara Perria, lo ricordo, è una giornalista che ha vissuto per anni nel Myanmar, da dove ha scritto e continua adesso a scrivere qui dall'Europa e per diverse testate straniere, tra cui la Huffington Post, il Financial Times, il Guardian. Da noi la potete leggere sulla stampa. Sara Perria, prima di andare alle analisi, all'interpretazione, come giusto le notizie che sei riuscita a raccogliere dal Myanmar in seguito a questa dichiarazione del presidente del governo ombra di martedì. Leggo da alcune testate che già si registra un'escalation negli scontri, soprattutto credo nelle zone di confine del paese. Sara Perria.
Sì, che poi sono le zone dove comunque da decenni sono in corso dei conflitti con i gruppi etnici, che sono poi state una delle ragioni di questa particolarità del Myanmar sempre in guerra con questa forza militare e istituzione estremamente forte. Però sicuramente adesso questo appello è stato ben accolto anche da gruppi etnici e l'escalation c'è stata. In parallelo a questo, quello su cui punta questo governo di unità nazionale è una forza che difensiva, che in qualche modo ha messo insieme in questi mesi, ricordiamo che il colpo di Stato appunto è accaduto il 1 febbraio, con una massa di giovani che si sono riversati nelle piazze e poi sono dovuti scappare. Molti di questi sono anche scappati nelle zone etniche, altri in città, e hanno iniziato a vivere un po' nascosti e sono diventati il cuore, la base di questo esercito di difesa, spesso anche addestrato, come ha rivelato qualche insomma, giornalista birmano, anche online, da personaggi un po' ambigui, come costruire armi, eccetera, e poi anche dai gruppi etnici che invece hanno decenni di esperienza. Quello che è interessante delle parole di Duval Ashila è che lui ha utilizzato le parole e diciamo, a questo punto abbiamo la responsabilità di proteggere la vita e le proprietà dei cittadini. Questa responsabilità di proteggere è secondo me un richiamo abbastanza esplicito a quella che è la dottrina delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, per cui ci si aspettava in Myanmar un intervento della comunità internazionale visto quello che era accaduto, ovvero un colpo di Stato illegale a seguito di una straordinaria vittoria invece della Lega Nazionale della Democrazia di Aung San Suu Kyi, questo nel novembre del 2020.
È una dottrina, ti interrompo solo un attimo Sara Perria, è una dottrina, lo dico agli ascoltatori, che imporrebbe agli stati membri delle Nazioni Unite di intervenire se possibile anche con l'uso della forza qualora appunto fosse necessaria la responsabilità, arrivasse la responsabilità di proteggere i civili. Per esempio è stata una teoria che è stata tirata in ballo ai tempi dell'intervento militare in Libia. La tempistica anche è interessante Sara Perria, perché è un appello che arriva pochi giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU.
Esatto, proprio a ridosso di un momento che deciderà se ad essere riconosciuto sarà il rappresentante di questo governo di unità nazionale, quindi diciamo, chiamiamolo per semplificare, il governo eletto, oppure un rappresentante nuovo dei militari. Quindi i militari ad esempio hanno detto che questa è una boutade semplicemente per attirare l'attenzione prima di questo. Di fatto è chiaro che la forza dei militari è schiacciante. L'appello comunque sembra essere sincero e ho citato questa che viene abbreviata con R2P, Responsibility to Protect, proprio perché c'era questa delusione enorme dei birmani per un mancato aiuto e quindi l'idea che ci devono pensare loro. E ricordiamo anche, visto che si parla in questa puntata di Afghanistan, che ovviamente la forza dei militari è in termini numerici molto maggiore ad esempio di quella dei talebani, però non c'è alcun supporto in Myanmar, salvo chiaramente c'è sempre, però sono frange, per i militari, cioè non c'è quello che si è visto nelle zone rurali dell'Afghanistan, c'è un Myanmar compatto contro i militari che non hanno supporto se non all'interno di questa istituzione che sembra vivere in qualche modo in maniera parallela al paese ed è considerata, viene descritta da Dottor Sasa, che è una delle figure più carismatiche di questo governo di unità nazionale, come una sorta di cancro che ha in qualche modo pervaso il paese negli ultimi decenni, schiacciando sempre rivolte e in qualche modo non accettando mai un compromesso, quindi non credendo in questa possibilità di dialogo e di compromesso si è passati a questo momento successivo. A che cosa porterà è veramente ancora presto per dirlo, qualche diplomatico pensa che sia più un'aspirazione che un vero appello, proprio perché comunque parliamo di uno degli eserciti più potenti della regione, 400.000 uomini stimati e ovviamente allenato da decenni e decenni di conflitti. Abbiamo sicuramente degli eserciti etnici altrettanto ben abituati alla guerra, però comunque parliamo di forze impari, di militari che ancora acquistano armi fresche dalla Russia, eccetera. Quindi la situazione non è ancora prevedibile.
Un rapporto di forza al momento dal punto di vista almeno militare schiacciante a favore del regime. Sara Perria, ci racconti un regime al potere, radicato al potere anche, lo diciamo, nel periodo della parentesi democratica davvero da anni, da decenni, ma privo di consenso. Ti posso chiedere invece qual è il coinvolgimento allora della popolazione birmana in modo più generale, a parte gli attivisti più schierati, nel tentativo di far cadere questo regime. Ci sono delle forme diverse, ecco, di dissidenza, ricordo soprattutto nei primi mesi dopo il golpe una serie di scioperi, di interruzione del lavoro, del tentativo proprio di intralciare la macchina dello Stato.
Sì, sicuramente c'è stata una sorta di ribellione generale, proprio perché questo colpo di Stato, dei militari, non lo voleva nessuno, tutti si erano abituati a questa lento cammino democratico. Quindi all'inizio c'è stata questa ribellione di tutti i dipendenti pubblici, uno sciopero generale che ancora continua, anche nonostante ci sia stata un'ondata di Covid recente abbastanza pesante. Comunque i medici non lavoravano negli ospedali pubblici, lavoravano un po' privatamente, e così come tutti i funzionari, gli insegnanti, eccetera. Per cui anche qui abbiamo visto, come in altri paesi dove sono in corso crisi, questo sovrapporsi fra la pandemia e anche crisi e conflitti, e in Myanmar è stato molto evidente. Però tutti, più o meno in un modo o nell'altro, io vedo che c'è una partecipazione generale anche di ragazzi che hanno magari studiato fuori, oppure ragazzi che semplicemente lavoravano in zone anche abbastanza distanti dalle grandi città. Ognuno fa la sua parte, che sia nascondere qualcuno, che sia lavorare su Twitter, fare propaganda, o che sia appunto adostarsi in un certo modo, proteggere le persone. C'è una partecipazione. Poi quello che è successo in passato e che chiaramente rimane uno zoccolo duro, come nell'88, che continua ancora a combattere, a ribellarsi, e gli altri che un po' si adeguano. Questa volta mi sembra che questo adeguarsi sia molto lento, cioè c'è veramente una volontà di andare avanti, anche se c'è una grande preoccupazione, perché effettivamente di Myanmar si parla oramai molto poco.
Ecco, i rischi nell'impegnarsi credo sia molto alto. Sara Perria, ci puoi dare anche da questo punto di vista un aggiornamento sui dati delle vittime della repressione, delle persone che sono finite in galera?
Sì, il riferimento è una ONG, si chiama di assistenza dei prigionieri politici di Myanmar, che tiene un po' il conto per quanto possibile, e siamo arrivati comunque a più di 1050 morti, migliaia di arrestati, persone che non si sa che fine abbiano fatto. Quindi le stime sono molto difficili da tenere, però ci sono state anche delle liberazioni, però comunque parliamo di migliaia di persone. Si parla anche di una stima di militari morti, che sono altrettanti, cioè un migliaio, e si parla anche di circa 2500 defezioni all'interno dei militari e altri poi nelle forze di polizia. Sicuramente la repressione dei militari, mentre all'inizio per qualche settimana è stata un'operazione di controllo, poi si è fatta sentire molto, e ci sono anche morti in diretta, episodi estremamente drammatici come la morte di tre ragazzi che, per non essere presi dai militari, sono buttati dalla finestra al quinto piano e sono morti. Quindi insomma non è una situazione semplice, e queste situazioni convivono sempre in questa apparente normalità in città come Yangon, per cui magari i negozi sono di nuovo aperti, si va un po' in giro. Però adesso nell'appello del Presidente c'è stato proprio il fatto di dire: state a casa, non uscite, limitate i viaggi. E almeno il primo giorno la gente è corsa a fare provvista, adesso sembra che la situazione sia più calma comunque.
Grazie davvero a Sara Perria. Ricordo che segue le vicende del Myanmar da anni e noi continueremo a seguirli. I primi appuntamenti, quelli internazionali importanti, sono la prossima settimana. Vedremo se l'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite davvero ci sarà un contrasto, un confronto diplomatico forte tra i tradizionali sostenitori del regime, Cina e Russia in testa, e se invece Stati Uniti e paesi europei riusciranno a contrastarle e magari a promuovere anche questa dichiarazione arrivata la presidente ad interim del governo ombra del Myanmar, che chiede la rivolta contro il regime golpista. Per continuare anche attraverso le reti sociali a seguire le vicende di Myanmar, vi segnalo alcuni account che ci arrivano dalla redazione Myanmar Now Eng, un'agenzia di notizie indipendente e bilingue, e poi la Milk Tea Alliance Myanmar, di cui abbiamo già parlato, una grande alleanza detta del tè al latte che collega i diversi movimenti nel sud-est asiatico. Vi ricordo ancora il nostro numero verde, il nostro numero non verde per entrare nella trasmissione, 335-56-34-296. A questo punto lasciamo Myanmar e andiamo in direzione dell'Afghanistan, dove arriviamo attraverso le interferenze radiofoniche di Andrea Bornino.
Interferenze.
Nel giorno più buio dell'Afghanistan, il 16 agosto, giorno in cui i talebani hanno preso Kabul, si è accesa la spia rossa di una nuova emittente televisiva. È la storia di Afghanistan International TV, un'emittente All News che trasmette 24 ore su 24, che ha anticipato una vera e propria corsa contro il tempo per andare in onda. Infatti inizialmente il suo debutto era previsto per il 21 settembre, nella giornata internazionale per la pace, voluta dalle Nazioni Unite, e invece si è deciso di andare in onda subito, il 16 agosto. Ma la cosa incredibile è che Afghanistan TV trasmette anche in radio. Afghanistan International TV, che viene prodotta a Londra da una società che realizza anche canali in persiano, ha infatti deciso di puntare anche sulla radio. In Afghanistan sono poche le case dotate di una parabola per ricevere i programmi via satellite o di una buona connessione internet, e quindi hanno deciso di trasmettere l'audio di questo nuovo canale televisivo attraverso la radio in onde corte. Su queste frequenze si possono ricevere a distanza attraverso un semplice ricevitore multibanda che costa una decina di euro, e quindi chiunque si può sintonizzare sui 6700 kHz e ricevere le notizie in Dari e in Pashtun di Afghanistan International TV.
Afghanistan International TV, which happened to launch on Sunday with a goal of providing independent media coverage of Afghanistan, it launched on the day of the Taliban takeover. How has it been going? What have you been able to air? Have you been able to operate freely?
We have been struggling to report Afghanistan in the past few days because the access to information and our sources and to even talking to the people, ordinary people, has really been restricted, and it is difficult, but we rely on people here in London, in our newsroom, who are Afghans, and some have recently joined us from Kabul.
Oltre alla novità di Afghanistan International TV, c'è il ritorno di alcuni importanti broadcaster internazionali che hanno deciso di ripontare le proprie antenne sull'Afghanistan, proprio ora che il paese è di nuovo al centro del mondo dell'informazione, ma soprattutto ora che gli afghani hanno bisogno di notizie di qualità, visto che la maggior parte dei mezzi di comunicazione, anzi tutti possiamo dirlo, sono sotto il controllo diretto dei talebani. L'abbiamo raccontato due settimane fa, è passato qualche ora dall'ingresso dei talebani a Kabul e la radio afghana, la mitica radio Kabul, è stata denominata la voce della Sharia.
د پوهید مجلی درنو لیدونکو السلام علیکم خوشحالیم چې ور بیا د خپلو همکارانو په استازیتوب د دغه مجلی د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې په دغه مجله کې مو د پوهې او تخنیک او چاپیریال ساتنې په هکله په زړه پورې مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې به یې درته وړاندې کړو.
Il primo caso di radio internazionale decisamente importante che ha di nuovo puntato le proprie antenne verso l'Afghanistan è la Deutsche Welle. La radio TV internazionale tedesca aveva abbandonato nel 2019 le trasmissioni verso l'Afghanistan e oggi ha ripristinato un nuovo palinsesto in onde corte in lingua Dari e Pashtun. Deutsche Welle aveva iniziato il suo servizio verso l'Afghanistan nel lontano 1970 e trasmetteva programmi appunto in queste due lingue di approfondimento e di news. Oggi è ritornata con questa offerta e abbiamo letto che ci sono varie altre radio internazionali, prima la BBC che sta per ritrasmettere in questa lingua appunto per questo paese, e ci immaginiamo che altri programmi verranno realizzati e Interferenze sarà la prima a raccontarlo.
درنو لیدونکو سلامونه مې ومنې. زه سید ریاضم او تاسو ته د پوهې نننۍ مجله وړاندې کوم په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره روغ او رمټ اوسئ. په نننۍ خپرونه کې مو بیا هم د چاپیریال، تخنیک او هنر اړوند موضوعاتو ته ځای ورکړی.
Le interferenze di Andrea Borgnio ci hanno fatto ascoltare nuovi programmi, nuovi canali in onde corte, in Dari e Pashno, che provano a continuare a portare notizie di qualità e rompere la propaganda talebana in Afghanistan. E noi continuiamo a parlare di giornalismo, di sforzi per informare in queste ore così difficili nel paese, andando direttamente a Kabul, dove oggi ritroviamo Lucia Goracci, inviata della RAI. Lucia, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
Bentrovati, ben ritrovati a tutti voi.
Allora, di Lucia Goracci, forse alcuni di voi già ieri avranno visto un reportage duro, molto forte, sulle manifestazioni andate in onda sul TG3, sulle manifestazioni delle donne e di altri attivisti duramente represse dall'autorità talebane. Forse nel giorno in cui si è insediato il governo, il potere ha mostrato il suo volto più feroce, Lucia Goracci, e lo ha fatto in modo direi a questo punto agghiacciante, anche nei confronti dei tanti giornalisti afghani cresciuti in questi anni, che stanno svolgendo un lavoro straordinario, sono le nostre prime fonti di informazione sul paese. In particolare hanno colpito molto le immagini fatte circolare sulle reti sociali da alcuni colleghi afghani di due giornalisti, Nemat Nakdi Taki Dariabi, giornalisti di Etilad e Ruz, che è una delle nuove testate afghane che sono stati, evidentemente si vede nei loro corpi, torturati, seviziati, frustati da parte dei talebani. Ecco, cosa sta accadendo in questo momento, Lucia Goracci, ai giornalisti? L'impressione è che ci sia stata una accelerazione, una svolta negativa molto inquietante proprio nelle ultime ore.
Indubbiamente, quello che sta accadendo l'hai descritto molto bene, tra l'altro sono giornalisti investigativi, quindi è anche una nuova forma di giornalismo quella che sta nascendo, che è nata oramai e si è radicata almeno in alcune nicchie, come sicuramente la capitale afghana, Kabul, perché il giornalismo a cui noi eravamo abituati negli scorsi 15 anni era un'altra forma di giornalismo, era il giornalismo che andava alle conferenze stampa, poggiava in terra il cavalletto e registrava ininterrottamente le dichiarazioni dei leader politici. Ecco, l'Afghanistan ha conosciuto, sta conoscendo, sta sperimentando purtroppo sulla sua pelle un'altra forma di giornalismo, e che il giornalismo sarebbe finito nel mirino era chiaro anche dal numero di morti che già l'ascesa dei talebani, la loro discesa dalle montagne dei mesi scorsi. Quante donne giornaliste sono state uccise in questi ultimi mesi, in qualche modo preannunciava. Quindi sicuramente dobbiamo registrare al momento un doppio standard, un po' iraniano mi viene da dire, tra la nostra ancora agibilità di movimento a raccontare le cose in città e invece, ai noi, il fatto che i giornalisti afghani siano finiti.
Ecco, Lucia Goracci, questa è una cosa che in effetti impressiona molto, anche visto a distanza. Il regime talebano è chiaramente molto interessato al rapporto con i media, ai rapporti con la stampa, e però parliamo di stampa straniera, non c'è assolutamente l'impressione, questa almeno, una chiusura in questo momento, nel senso che le porte sono aperte, sono tanti, mi pare, i giornalisti stranieri che stanno arrivando a Kabul e dintorni per raccontare quello che sta accadendo. Ti posso chiedere però allora anche una testimonianza da questo punto di vista, come vi confrontate con le nuove autorità, con il loro potere censorio, quanto è possibile in questo momento lavorare e lavorare magari accanto proprio agli stringer e ai giornalisti afghani che sono fondamentali per portare avanti questo percorso informativo. Goracci.
Beh, intanto i nostri stringer, e questa è già la prima notizia interessante, sono giornalisti che hanno perso il lavoro, che hanno volutamente lasciato il lavoro per non rischiare la vita, e che quindi adesso raccontano il loro paese tramite noi, in maniera più defilata, chiaramente, ma sono bravissimi, e quello che lavora con me, per esempio, è uno di questi. Posso dire il suo nome, non credo che abbia problemi, Anis, merita di essere menzionato. Questo prima di tutto. E poi, secondo, è chiaro che i talebani vogliono dare un'immagine di sé al mondo, e quindi al momento noi siamo tollerati, chiaramente tollerati con le modalità che un Emirato ha: ogni tre passi dobbiamo mostrare il permesso di lavorare, se alziamo la telecamera su le brigate Badri sicuramente poi perdiamo mezz'ora di tempo con i loro controlli. Però appunto all'iraniana, e tu sai bene di cosa stiamo parlando, noi ancora lavoriamo. Stamattina addirittura eravamo sulla collina di Mulanjan, che è una collina dove in genere si fanno volare gli aquiloni, e che oggi la Brigata Badri ha occupato, perché oggi è l'anniversario della morte di Massoud, e quella collina è normalmente la collina dove si commemora il leggendario leone del Tashir. Per questo oggi la Brigata Badri, comando talebani, erano dispiegati in massa. Beh, ti dico, alla fine hanno visto una telecamera straniera, si sono messi pure loro a far alzare in aria qualche aquilone, e tu sai bene il rapporto che hanno i talebani. Per cui c'è questa specie di tentativo di luna di miele con i media, ben sapendo, e questo è l'amaro lato della medaglia, che presto noi ce ne andremo, che quando ce ne saremo andati, il tempo, come si dice nei proverbi afghani, è sempre a loro favore.
Guarda, ci ricordavi lo straordinario lavoro dei giornalisti investigativi afghani, ricordiamo, citiamoli i nomi di quelle testate che abbiamo imparato a conoscere anche qui a Radio Tremondo, usandole come prime fonti per aprire delle finestre sull'Afghanistan. Penso a Tolo News, una televisione, una vera all news moderna e contemporanea, un'agenzia stampa come Pashfoq, e poi tanti, difficile nominarli tutti, freelance. Posso chiederti, parlando anche con loro in questi giorni, quali sono le loro intenzioni e le loro prospettive? Tolo News, ad esempio, sta continuando a lavorare tenendo un equilibrio difficilissimo. Se non sbaglio, però, con l'insediamento del governo ad interim è diventata assolutamente illegale anche raccontare le manifestazioni. Che prospettive hanno? Che piani hanno?
Le manifestazioni sono vietate, o comunque va richiesta autorizzazione menzionando motivo e slogan, immaginate con quanta apertura potranno essere in futuro concesse. Beh, loro hanno intenzione di restare, e questo forse è il dato più interessante di tutta questa amara storia afghana: la resilienza, la resistenza della società civile rispetto a come si è sciolto, come ne verso le eserciti, come è fuggito l'esecutivo, e anche, diciamo così, il fuoco fatuo che al momento l'alleanza del nord ha rappresentato sinora. Ebbene, la vera resistenza è quella della società civile. Noi giriamo in strada ancora circondati da giornalisti afghani che caparbiamente continuano a fare il loro mestiere.
Guaracci, prima di salutarci un'ultima domanda: ricordavi oggi il 9 settembre, data fondamentale, quella dell'uccisione del leone del Panjshir Massoud, quello che fu un po' poi il preludio, lo sappiamo, all'attentato dell'11 settembre, tra due giorni appunto questo anniversario. Ti posso chiedere se sono previsti degli eventi a Kabul, a uso anche della stampa internazionale, per ricordare quello che accade 20 anni fa?
Normalmente era così, cioè fino all'anno scorso ci sarebbero state cerimonie in piazza. Credo che adesso, e le stiamo anche un po' cercando, ci saranno soltanto manifestazioni clandestine, perché ti ripeto, tutte le colline intorno a Kabul, dove normalmente, soprattutto con il calare del sole, questo tipo di manifestazioni commemorative si sarebbero potute svolgere, per impedirlo il comando della Brigata Badri le hanno occupate dagli aquiloni a una presenza massiccia delle forze talebane.
Grazie a Vera Lucia Goracci, inviata della RAI a Kabul. Noi a Kabul torneremo domani anche per raccontare questa attesa per l'anniversario del 20 settembre dalla capitale afghana, come da New York, nel quadro di uno speciale di Radio 3 che mette insieme le forze di Radio Tremondo e quelle di tutta la città. Ne parla in onda appunto domani in diretta dalle 10 fino alle 11:30, e questo anche in attesa di una serie di podcast che sono stati preparati da Radio Tremondo per questo anniversario. Per oggi invece ci fermiamo qui con i nostri saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, oggi anche in regia, in redazione da Costanza Spocci, alla console da Domenico Ganci e al microfono da Luigi Spinola, che passa la linea a Radio 3 Scienza. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.